Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Avvenne un sabato che Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Dio.
Veramente, come dice San Paolo, nessuno che non abbia lo Spirito del Signore può dire che Gesù Cristo è il Signore. Veramente, se uno non ha lo Spirito di Cristo, non può comprendere queste parole, non può entrarci, rischierebbe semmai di rimanere ad orbitare intorno a questi significati con un atteggiamento moralistico, formalista, come purtroppo succede a molti di noi. Infatti, chi può capire queste parole? Chi può capire il valore, la sapienza, la ricchezza di questo insegnamento? Sembra un insegnamento spicciolo. Noi diremmo anche così un po' di quegli insegnamenti impossibili di Gesù che si ascoltano ma non si sanno mettere in pratica. Bene, andiamo insieme a guardare. Avete ascoltato raccomandazioni fa Gesù ai suoi commensali in occasione di un banchetto. Sta partecipando in un banchetto in casa dei farisei, dunque in casa di gente che sta molto attenta alle sue parole, perché i farisei hanno un'attenzione molto, molto attenta alle parole che vengono da Dio e alle parole dei maestri che sanno interpretare l'insegnamento di Dio, cioè la Torah, la legge di Israele. Allora Gesù coglie l'occasione di questo evento, stanno mangiando tutti insieme con i farisei, e comincia con questo insegnamento: quando sei invitato alle nozze da qualcuno, non metterti al primo posto. Sappiamo come va a finire: chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà innalzato. Sapete, quelli che stavano ascoltando non era gente del mercato, era gente che era abituata a comprendere dove ci si doveva mettere per ascoltare, per capire bene le parole che venivano lette nella sinagoga, in che modalità ci si doveva porre davanti a Dio, con quale spirito di attenzione, di umiltà, di rispetto, no? Ci si doveva mettere davanti alla lettura della Torah. Allora ascoltano, e noi che cosa potremmo dire? Cosa avremmo capito noi al posto loro? Che cosa vuol dire per noi che chi si innalza sarà umiliato, chi si umilia sarà innalzato? Perché questa preferenza per gli umili? E se questa preferenza per gli umili è vera, come faremo noi ad entrare in questa classe? E vorremmo entrare noi in questa dimensione? Vorremmo essere noi quegli umili che verranno esaltati? Non lo sappiamo. La risposta per ora è: riceverai la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Anche questa cosa la capiamo, ma non la capiamo. Infatti non l'accettiamo. Andiamo a vedere ancora. Dice ancora Gesù: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i tuoi ricchi, né i ricchi vicini, né i ricchi vicini. Perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccarpo. Amici miei, ma questa, ma chi dovremmo invitare allora? Ma neanche i parenti, neanche gli amici. Allora qua bisogna che ti fermi, qua bisogna che dici al tuo cuore, no, allora qua siamo a un livello diverso, qua non stiamo parlando delle cose così di casa, gli amici, gli affetti, i fratelli, i parenti. Qua c'è qualcosa in gioco che è più importante. Qual è l'oggetto di questo banchetto? L'oggetto di questo banchetto è la comunicazione che Dio fa di sé agli uomini attraverso il Cristo. Chi ascolta questo Vangelo di Luca lo sa, chi ascolta questo Vangelo nella Chiesa nascente sa benissimo che quando si parla di banchetto non si parla di una cena tra amici, ma si parla della realtà in cui il Cristo dà se stesso fino alla fine per i suoi amici. Si concede perché i suoi discepoli mangiano la sua carne e bevono il suo sangue. Questo banchetto che Gesù fa nell'ultima cena, che ratifica con la sua morte in croce, è l'Eucaristia per la Chiesa nascente e per la Chiesa fino a oggi. Allora, quando tu entri in questo banchetto in cui il Signore si fa tuo prossimo, si fa come te, sta attento, perché se inviti quelli che possono darti il contraccambio, ti daranno un contraccambio che non è all'altezza della donazione che il Figlio di Dio fa di sé. Se tu hai con i tuoi amici, con le persone della tua famiglia, rapporti legati a io ti do, tu mi dai, sarà sempre così. Non è a questo che sei chiamato. Sei chiamato a dare agli altri da mangiare te stesso. Sei chiamato ad invitare gli altri in un banchetto in cui Dio mostra come si può morire per il prossimo, come si può nutrire il prossimo, come ci si può dare il proprio sangue e la propria vita per gli altri. Se invece tu rimani dentro le logiche della tua famiglia, delle tue cose, delle tue convenienze, non uscirai mai, nessuno comprenderà mai qual è l'amore che ti lega nel banchetto escatologico. Nessuno comprenderà che cosa è veramente. Tu guarda, fai un esempio molto semplice: vieni a messa. Se tu non entri in questa logica in cui il Figlio di Dio diventa carne per trasformare la tua carne, tu te ne vai a casa come eri venuto. Non è cambiato nulla. Il pane consacrato è diventato il corpo di Cristo. Il vino consacrato è diventato il sangue di Cristo, ma tu non sei diventato nessuno diverso da quello che eri quando sei venuto. Le specie si sono trasformate, tu non ti sei trasformato. Perché è successo questo? Perché probabilmente non ti aspettavi che la comunione al corpo e al sangue di Cristo potesse invadere la tua vita, potesse trasformare la tua carne, potesse veramente conquistarti la vita eterna. Tu dici: ma io come faccio a capire se il banchetto che celebro qui può abilitarmi alla vita eterna, può farmi sperimentare la vita eterna? Semplice: guarda nella storia, se uscendo da qua tu hai parole nella storia, parole sapienti, guarda se tu nella storia hai parole salvifiche, hai parole che guariscono il cuore degli altri, se hai misericordia, se hai un cuore aperto, se sei capace di riannodare le relazioni, se sei capace di passare sopra il peccato del tuo fratello, se sei capace di questo, vuol dire che il corpo di Cristo ti ha trasformato. Se invece non sei capace e sei ancora arroccato alle tue questioni personali, vuol dire che neanche ora, neanche stavolta, la comunione con il corpo di Cristo ha avuto la capacità di cambiare il tuo cuore. Allora, che cos'è che è al centro? Non è al centro il modo di comportarsi nei banchetti, offrire, non offrire, aspettarsi, non aspettarsi, ma celebrare la relazione con l'altro sempre come una relazione eterna, sempre come una relazione in cui si vede, si tocca con mano la vita eterna, dove due o tre persone sono riunite nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Se c'è concordia, se ci sono sentimenti di sottomissione, di rappacificazione, di riconciliazione, allora io sono una cosa sola con la mia Chiesa. Se questo non c'è, allora la ricompensa che avrai è una ricompensa terrena. Magari un po' di pace per mezz'ora, magari un po', che ne so io, qualche bella preghiera che hai fatto, però questo non aiuterà la tua vita ad entrare dentro il linguaggio della vita eterna. Torniamo allora a quello che diceva prima Gesù: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto. Come si fa a capire questa cosa? Sì, proprio da quello che abbiamo detto ora. Il primo posto non è il posto in cui Dio sarà tutto per te. Il primo posto è una preparazione. Il primo posto dei farisei in questione, degli ebrei, era il primo posto in cui erano chiamati ad ascoltare le parole di Dio e ad abilitare il proprio cuore e la propria vita ad attendere il Messia. Quello era il primo posto. Ma quando il Messia poi sarebbe venuto, ed è venuto, non ha scelto il primo posto, ha scelto l'ultimo. Allora l'uomo saggio vedrà bene di mettersi all'ultimo posto per incontrare colui che, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assunto la condizione di servo e, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce. Chi volesse ritenersi al primo posto in una logica di abbassamento da parte del Verbo di Dio non lo troverebbe mai. È come dire: Gesù ci dà l'appuntamento a Tor Bella Monaca e noi andiamo ai Parioli, non ci incontreremo mai. Gesù ci dà un appuntamento là dove l'uomo soffre e noi andiamo, che ne so io, dove siamo andati quest'estate? In un posto dove Dio non si incontra, no? Dove si incontrano tante altre belle cose formose, ma non c'è Dio, non c'è Dio. Chiaro? Non scegliere allora questi posti. Allora qua si capisce quello che dice Gesù alla fine di questo brano: riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Che vuol dire questo, amici? Che adesso non capisci niente, un bel giorno ti daranno tutto quello che, secondo quello che hai guadagnato, non hai guadagnato. Mica ci hai creduto, mica ci credi, mica cambi la tua vita con questa promessa. Eppure dentro questa promessa c'è qualcosa che tu stai già probabilmente sperimentando. Se parli il linguaggio della vita eterna, hai in cambio qualche cosa di eterno. Se abiliti il tuo orecchio e il tuo cuore a sentire, ad ascoltare e interpretare le parole di Dio, qualcosa nella tua vita ti rimanda un profumo di vita eterna, un profumo capace di uccidere o ridurre l'odore della morte, di mettere da parte la paura, tutte quelle cose di cui è fatta la nostra carne umana, la nostra natura umana. Allora, se tu ti lasci ammaestrare da questa esperienza che fai, domani nella vita eterna, nella risurrezione dei giusti, tu ti vedrai faccia a faccia quello che è stata la tua vita, il tuo stare nell'umiltà o nell'umiliazione, se questo ti è capitato nell'esistenza, ti permetterà di vedere il volto del Cristo e sarà una meraviglia per te. Perché non lo vedrai più come un altro, lo vedrai come te, vedrai te in lui. Questo è lo stupore. Vedersi in lui vuol dire che il suo amore è notevolmente più grande di quello che noi avevamo immaginato. Vuol dire che lui ci ha amati quando eravamo buoni e quando eravamo cattivi, quando facevamo il male e quando facevamo il bene. Noi non lo vedevamo, ma egli ci guardava amorevolmente e non ha mai desistito. Non ha mai lasciato da parte la stima nei nostri confronti, la considerazione, la misericordia. Sempre ci ha chiamati a cambiare. Allora, qual è la parola che può esserti utile in questa lettura, in questo ascolto della parola questa domenica? Questa parola è l'umiltà, certamente, ma coronata da un atteggiamento che è l'amitezza. L'amitezza. Guarda, cristiano, che nessuno ti toglierà nulla, nessuno ti toglierà la tua identità, nessuno può ridurre la tua fede, nessuno può dire qualcosa contro di te a detrimento della tua dignità. Nessuno, perché la tua dignità, la tua identità è nascosta con Cristo e Dio, e Dio la guarda sempre, Cristo la salva sempre, lo Spirito sempre le dà vita. Questa è la tua fiducia. Per questo non adirarti contro gli empi, se no faresti del male, dice il Salmo. Non far cadere, il tramonto sulla tua ira, non lasciarti portare via da sentimenti perversi, da sentimenti che ti tolgono la pace. Mantieni in cuor tuo un atteggiamento mite, come dice Gesù: siate come me, che sono mite e umile di cuore. Questo vi aprirà le porte della vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, manda il tuo Spirito perché noi possiamo pregarti secondo giustizia e verità, perché siamo abilitati a compiere le opere preordinate per la nostra salvezza, perché possiamo riconciliarci tra noi e costruire il regno del tuo Figlio diletto, nel quale tu sempre ti compiaci. Degnati, Padre Santo, di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo, per la tua Chiesa, per il Papa. Chiama uomini nuovi, perché la tua sposa sia sempre santa, povera, umile, in mezzo ai potenti della terra, perché non si nasconda di loro interessi, perché non si lasci mai portare via da cose che non siano eterne. Padre Santo, abbi misericordia di noi sacerdoti, tante volte peccatori, e del tuo popolo, tante volte lontano e ignorante della tua legge. Manda il tuo Spirito e santificaci. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci hanno fatto del male, per quelli che tentano di toglierci la pace, per quelli che ci ricordano la nostra umiliazione. Non permettere mai che il nostro cuore si spinga all'ira o alla rivalsa. Donaci piuttosto un cuore generoso, pieno di misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che sono nell'affanno, nel dolore, nella sofferenza, perché non dubitino del tuo amore, perché attendano con fiducia la tua ricompensa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci quelli di questa assemblea che soffrono a causa della malattia, che stanno attendendo una parola di salvezza e di guarigione. Tu conosci quelli che si sentono divisi nella loro interiorità a causa delle nemicizie. Tu sai quelli che sono stati abbandonati, lasciati soli, calunniati, disprezzati. Io ti chiedo, Padre Santo, per i meriti della Beata Vergine Maria, per il sangue del tuo Figlio sulla croce e per il sangue di tutti i martiri, di liberare questi tuoi figli, di donare loro un tempo favorevole, un'occasione per la salvezza, se ne accorgano, vi aderiscano, entrino nella promessa della vita eterna. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.